podcast realizzato da Radio Sapienza.
Il nostro viaggio parte dal comune di Fiumicino, la quarta città più grande per numero di abitanti nella regione Lazio. Sin dall'antichità, il suo territorio è noto per essere il centro del commercio. Il porto, voluto dall'imperatore Claudio, è adiacente al Portus di Traiano, che collegava Roma al mare attraverso la Via Portuense. Oltre ad essere un importante centro portuale, negli anni 60 diventa sede del primo aeroporto italiano per numero di passeggeri tra i più grandi ed organizzati d'Europa. Nel 1992, dai piccoli insediamenti sorti in prossimità dell'aeroporto, Fiumicino viene dichiarato comune autonomo a seguito di un referendum. Nato come distaccamento della capitale, attualmente mette insieme ben 14 località, quali Aranova, Fiumicino Paese, Focene, Fregene, Isola Sacra, Maccarese, Palidoro, Passo Scuro, Testa di Lepre, Torri in Pietra, Tragliata, Tragliatella e Vignole, estendendosi per una superficie di 214 km per circa 90.000 residenti.
Attualmente, l'economia del comune ruota intorno alle imprese del commercio all'ingrosso, al dettaglio e alla riparazione di auto, veicoli e motocicli. Ma senza dubbio, la punta di diamante sul territorio sono le strutture ricettive e i servizi asserviti al turismo. Fiumicino è una città che si presta perfettamente all'ecoturismo, non solo per la presenza di numerose aree verdi e riserve naturali, ma anche per la produzione di ortofrutta e attività zootecniche. Le dimensioni delle aziende rimangono contenute e molto spesso sono a gestione familiare. Ma non preoccupatevi. Durante il nostro tour assaggeremo prodotti tipici locali. Potrete sentire il profumo e assaporare il sapore di casa attraverso i vostri sensi. Una volta lasciato l'aeroporto, ci troviamo a costeggiare il Museo delle Navi Romane, la cui collocazione non è casuale. Infatti, con i lavori per la realizzazione del progetto dell'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci, emersero i relitti di ben 5 navi dell'antica Roma. A quel punto, per garantirne la conservazione, si decise di costruire il museo.
Dopo questa introduzione e per aiutarvi a entrare in contatto con il territorio in cui ci troviamo, il nostro cammino prosegue verso la nostra prima tappa, la necropoli di Porto. La necropoli è stata scoperta nel 1925, un po' per casualità. Durante i lavori di bonifica lungo la foce del Tevere, con l'allungamento della fossa Traiana, improvvisamente dalle acque si formò artificialmente un'isola, oggi conosciuta con il nome di Isola Sacra. Una volta avviati gli scavi, bastò poco per capire che era venuta alla luce una necropoli, che si estendeva ai lati della Via Flavia tra la fine del I e il IV secolo d.C. Attualmente, nell'area, si contano più di 200 edifici funerari. La maggior parte delle tombe rinvenute è formata da una cella a uno o due piani, solitamente quadrata. Spesso, sulle facciate sono presenti espressioni di arte popolare, come iscrizioni in latino o in greco che riportano il nome del proprietario, le dimensioni della tomba, le disposizioni testamentarie e le norme d'uso del sepolcro, ma anche rappresentazioni di vita quotidiana.
Lasciandoci alle spalle l'Isola Sacra, continuiamo il nostro viaggio lungo la pista ciclabile Noemi Magni, estesa per 5 chilometri, così chiamata in ricordo di una giovane 27enne di Focene, deceduta a causa di una tromba d'aria il 28 luglio 2019. Dopo aver percorso circa 1,5 km, volgendo lo sguardo verso ovest, potete già ammirare una folta e rigogliosa pineta, la pineta di Coccia di Morto. L'intera area fa parte della riserva naturale statale Litorale Romano, istituita nel 1998, e si estende tra i comuni di Roma e Fiumicino, da Capocotta a Palidoro. Con i suoi 16.000 ettari, è ad oggi la più grande area protetta che si affaccia sul Mar Mediterraneo. Proseguendo lungo la pineta in direzione del litorale, giungiamo alla seconda tappa del nostro percorso giornaliero, Focene. Affacciato sul mare, questa frazione del comune di Fiumicino è per estensione una delle più grandi d'Italia, con circa 4.000 residenti. La località è un habitué per i turisti che vogliono godersi estese spiagge di sabbia, caratterizzate da uno splendido e protetto patrimonio di dune mediterranee, con una sublime associazione di piante spontanee che fioriscono in primavera in un caleidoscopio di inebrianti colori. I tramonti sul mare sono un panorama mozzafiato dai colori caldi che dipingono il cielo, per non parlare della luna piena quando si specchia vanitosa nel mare.
Percorrendo l'arenile nord lungo la spiaggia sinuosa, si arriva alla foce del canale delle acque basse e alte, che separa la frazione da Fregene e dall'oasi di Macchia Grande. Una volta terminato il lungo rettilineo della pista ciclabile, giungiamo alle idrovore di Focene, vitali per la gestione del territorio paludoso che è stato oggetto di bonifica alla fine del secolo XIX, ripresa e conclusa negli anni 1920. La presenza delle idrovore è essenziale affinché il territorio non ritorni paludoso. Queste grandi pompe messe in funzione raccolgono le acque in un bacino attraverso dei canali artificiali di circa 40 km. Successivamente, raggiunto il livello necessario, vengono versate in mare attraverso un canale che divide il lido di Focene da quello di Fregene. Proseguendo verso la nostra terza tappa, abbandoniamo il paesaggio contrastato da un lato dall'aeroporto internazionale e dall'altro dalla pineta, per immergerci totalmente all'interno dell'oasi di Macchia Grande gestita dal WWF. L'idea del Parco del Litorale Romano nacque verso la fine degli anni 70. Alcune associazioni nazionali, come Italia Nostra, WWF e locali, come il Centro Polivalente di Casal Palocco, proposero di salvaguardare e valorizzare l'inestimabile patrimonio naturalistico, archeologico e storico del litorale romano, per contrastare la forte espansione urbanistica in un'area strettamente a ridosso della più grande metropoli italiana. Così, nel 1982, si costituì ufficialmente un primo comitato promotore. L'area si trova all'interno della zona speciale di conservazione che si estende per 280 ettari, in cui rientrano anche l'oasi Bosco Foce dell'Arrone e le Vasche di Maccarese. In questi luoghi sopravvive un prezioso bosco igrofilo, uno dei più estesi fra quelli costieri, la macchia mediterranea e una vegetazione ripariale.
Tra i rumori della fauna, i colori e le particolarità della flora attorno a noi, giungiamo nella località di Fregene, già di significativa rilevanza in epoca etrusca, ma che ha visto accrescere un reale sviluppo solo dopo la bonifica integrale. Nata come piccolo villaggio di pescatori, questa seconda frazione sul mare del comune di Fiumicino, circondata dalle oasi naturalistiche, viene pian piano invasa da ville padronali e villette private, diventando alla fine della Seconda Guerra Mondiale meta vacanziera per i romani più agiati. Frequentata da intellettuali, artisti e celebrità dello spettacolo di Cinecittà, la movida notturna riecheggiava tra le vie del paese e le stese dune del litorale. In contrasto con il frastuono delle zone urbane, Fregene può vantare ancora oggi ricchezze ineguagliabili, come la pineta monumentale, la più vetusta del Mediterraneo, fortemente voluta da Papa Clemente IX e intitolata a Federico Fellini per l'utilizzo suggestivo nei suoi capolavori, al quale è dovuta la sua fortuna. La casa albero dell'architetto Giuseppe Perugini, costruita nel 1975 come casa continuum, è un eterno work in progress dove esperire il senso della vita tramite il rapporto diretto con la natura.
Come i romani alla fine dell'estate, anche noi siamo costretti a lasciare la perla del Mediterraneo. Ma non disperate! Il nostro viaggio continua alla scoperta di altre bellezze paesaggistiche. A darci il benvenuto nel territorio maccarese è Torre Primavera, situata in mezzo ai campi a circa 800 metri dalla linea di costa. Edificata per volere di Papa Pio IV nel 1575, nasce con l'obiettivo di assicurare il controllo delle spiagge, tra Terracina e Porto Ercole, a causa dell'invasione turca. Una paura che in quel periodo era diffusa, soprattutto dopo la disfatta di Gerba nel 1560. Torre Maccarese, conosciuta anche con questo nome, è avamposta al castello di San Giorgio di Maccarese. Le prime testimonianze che riguardano la storia del castello risalgono al 1765, ma probabilmente la sua origine è ancora più antica. L'intero edificio faceva parte dei possedimenti della famiglia degli Anguillara, Successivamente la proprietà passò per le mani delle antiche famiglie romane dei Mattei e dei Rospigliosi. Adesso invece rientra nei beni del prestigioso gruppo Benetton, riuscito in maniera ammirevole a valorizzarne la bellezza adibendola a location per eventi. Preparatevi a trascorrere in questo posto incantevole e regale, circondato dal verde, momenti unici e romantici.
Continuando il nostro viaggio, possiamo notare che nella parte sottostante al castello è situato un piccolo borgo, da poco rianimato grazie alle attività artigianali e commerciali presenti. A dare vita alla zona c'è anche il quarto polo dell'Eco Museo della Bonifica, un progetto nato e sostenuto dalla Cooperativa Ricerca sul Territorio fin dal 1988. Al suo interno potrete conoscere le storie della campagna romana, entrando in contatto con le vicende legate al lavoro della gente residente nel territorio e al loro operato agricolo portato avanti da secoli. L'Eco Museo della Bonifica è costituito anche da altri tre poli, Laurentino, Portuense e Ostiense, che insieme a quello di Maccarese hanno l'obiettivo di promuovere il recupero, lo studio, l'archiviazione e la valorizzazione del patrimonio storico-antropologico del litorale romano. Proseguendo sul viale di Castel San Giorgio, a pochi chilometri di distanza è situata la sede della scuola Ettore Marchiafava, la prima scuola del territorio con una storia davvero emozionante, come testimonia il libro dell'insegnante Maria Pia Cedrini, chiamato Giorni di scuola a Maccarese, cronache di classe dal 1912 al 1959. Ma non possiamo dimenticare, se parliamo di Maccarese, della sede dell'Istituto Superiore Leonardo da Vinci, in cui rientrano i licei classico, scientifico, linguistico, scienze naturali, scienze umane e l'Istituto Agrario, con il quale la Fondazione Catalano ha da parecchi anni una convenzione per attività di alternanza scuola-lavoro. Percorrere il territorio maccarese è come un tuffo nella campagna e nelle produzioni agricole, per lo più orticole e zootecniche. Di recente, la Maccarese SPA, che gestisce la maggior parte del territorio, è molto attenta allo sviluppo sostenibile. Oltre ad essersi dotata di due impianti di produzione di biogas, ha cominciato ad adottare soluzioni di avanguardia di agricoltura di precisione.
Per farlo, dobbiamo oltrepassare la ferrovia ed arrivare alla rotonda di Casalbreccia, minuscolo borgo di proprietà privata, dove ci sono filari di vite per la produzione di un ottimo vino rosso dall'omonimo nome. Alla nostra lista aggiungiamo i prodotti ittici di Fiumicino, le famose telline e i pinoli di Fregene, le carote, i meloni, le angurie, il latte, la carne di Maccarese, i vini di Torre in Pietra come lo Chardonnay, il Vermentino, la DOC Roma o il Syrah, tutti di produzione biologica. Dunque appare chiaro, affermare che a Fiumicino si possano mangiare cibi tipici e genuini è un eufemismo. Arrivati all'interno della tenuta, percorriamo una bella strada che costeggia vigneti e campi agricoli. Dopo una piccola deviazione per il casale di Barba Bianca, lo attraversiamo per arrivare sulla strada consolare via Aurelia, l'antica strada che i romani percorrevano per arrivare fino alla Gallia, oggi conosciuta come Francia.
Avvolti dalle distese e dagli alberi, in un'atmosfera medievale, in lontananza intravediamo, su un dirupo roccioso, Torre Pagliaccetto, oggi nome dato anche a uno squisito vino novello. Vi starete chiedendo il perché di questo nome buffo. Esso ha origine da una leggenda popolare del Settecento. La storia narra che Pagliaccetto, fattore del principe Falconieri, avesse dei poteri magici e tenesse al suo servizio 99 folletti. Grazie a loro, riuscì a costruire la torre in una sola notte. Tra i suoi numerosi poteri, sembra ci fosse quello che gli consentiva di incantare gli animali. Per questo motivo, la leggenda narra che quando fu licenziato dal suo padrone, si buttò in mare portando con sé tutti gli animali che abitavano la zona. Nei pressi della torre, se volgete lo sguardo, potete ammirare le case di color rosso pompeiano, peraltro colore tipico anche di quelle di Maccarese. Costeggiamo la corte di Arenaro, dove è situata la Sala Nervi, dello stesso architetto dell'Aula Paolo VI in Vaticano, e transitiamo poi per una strada fiancheggiata da ulivi, al termine della quale un piccolo nucleo di abitazioni ci fa capire che stiamo per giungere a destinazione. Dopo un paio di curve, ci appare di fronte una ridente vallata che precede la sosta e la visita al castello di Torre in Pietra. Ma non è ancora il momento. Prima, dopo questo lungo viaggio, è bene rifocillarsi nelle cantine, nei cui meandri furono rinvenuti resti di mammut ancora presenti. Oltre ai pregiati vini già menzionati, il nostro banchetto sarà deliziato da ulteriori prodotti locali di alta qualità, come l'olio extravergine d'oliva, cereali, legumi, miele. Il nostro menù si arricchisce ad ogni tappa. Per chiudere, non può essere sottaciuto che l'osteria dell'Elefante, nei locali delle cantine, offre piatti ben curati e succulenti. L'azienda vinicola del castello di Torre in Pietra, unita alla Fondazione Catalano e a molti altri produttori, ha costituito nel 2018 il Biodistretto Etrusco Romano, uno dei 6 biodistretti riconosciuti dalla Regione Lazio, al quale hanno aderito anche i comuni di Cerveteri e di Fiumicino. Visitando il castello, avremo modo di ammirare gli affreschi sugli altari laterali e sulle pareti di tutto l'edificio.
Dopo aver visitato il castello, percorriamo a ritroso un tratto della strada già fatta all'andata. Giunti alla strada che dalla via Aurelia porta al lago di Bracciano, seguiamo le indicazioni per la nostra ultima destinazione. Il borgo di Tragliata, situato alle porte di Roma, che sorge su un suggestivo sperone di tufo. Le sue origini storiche risalgono all'epoca etrusca, di cui rimangono tuttora intatti i blocchi delle mura perimetrali e i granai a imbuto. Oltre a questo, la storia ha lasciato al borgo di Tragliata anche la torre per gli avvistamenti dei saraceni, inglobata nel nucleo centrale dell'agriturismo che affianca i due casali secenteschi. Il borgo antico comprende due splendide chiese, una in stile barocco e una di epoca medievale. In questo meraviglioso luogo giunge al termine la nostra prima tappa. Adesso rilassatevi e rifocillatevi per essere pronti e carichi per domani.
Podcast realizzato da Radio Sapienza.